Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sole.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere.
E allora, buongiorno a tutti e tutte. E oggi sono le 15 e 3 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere e contro tutte le strutture che privano della libertà uomini e donne in questo mondo. E sappiamo che sono tanti, si parla di oltre centinaia di migliaia di persone recluse nelle carceri di tutti i paesi. Dunque, vediamo cosa è successo in questa settimana nella città di Roma, nel paese Italia, insomma, così chiamato, perché in effetti le dinamiche carcerarie hanno un valore all'interno di tutto il territorio nazionale e anche un po' internazionale, perché è vero, l'abbiamo detto più volte, la repressione in generale, quindi l'uso del sistema sanzionatorio per reprimere, quindi annichilire sia i movimenti antagonisti, sia le lotte, il conflitto per migliorare le condizioni di coloro che stanno agli ultimi gradini della scala sociale, o anche soltanto per resistere all'attacco padronale che avviene in tutti i settori, nel mondo del lavoro, ma anche sul territorio, ovunque. La repressione quindi cerca di impedire, schiacciare i conflitti al loro primo sorgere, quindi c'è lì già la repressione, ma c'è anche una repressione generale molto più vasta su tutto il terreno del tentativo delle persone, appunto sempre di coloro che stanno negli ultimi gradini della scala sociale, che cercano di in qualche modo trovare la soluzione al reperimento di reddito, non potendolo fare perché ormai la situazione lavorativa è pressoché impossibile raggiungerla, e non potendolo fare via, per via lavorativa salariale, la fanno per via stralegale, quindi con piccoli reati, furti, piccole rapine, piccolo spaccio. Questo è il dato, e dunque proprio da qui partiamo, perché i dati appena usciti, quindi che riguardano i dati al 31 ottobre, quindi 20 giorni fa, ha dato il quadro. Abbiamo alcuni elementi. Intanto, dal 2007 al 2013, quindi in questi 6 anni che sono stati centrali, non sappiamo se andrà scemando oppure no, ci riferiamo a quella chiamata crisi, no? Al 2007 è esplosa questa crisi grazie alle malversazioni, agli imbrogli mafiosi delle grandi compagnie finanziarie e bancarie, che hanno messo in crisi la liquidità dei vari stati. Quindi quella cosa che si chiama crisi, che in realtà non è crisi, nessuno sta in crisi, perché le rilevazioni fatte per esempio su tutti i paesi europei ha dimostrato, non fatte da noi, fatte da istituti di economisti di grande levatura internazionale, ha dimostrato che proprio in questi anni, dal 2007 al 2013, la forbice tra redditi bassi e redditi alti si è allargata di molto, di moltissimo. Mai si era così allargata, non era mai successo che la distanza tra poveri e ricchi fosse così alta, perlomeno nei tempi, diciamo, della modernità. Anticamente questi dati non sono precisi, comunque da 300-400-500 anni la differenza tra povero e ricco è enorme, si è allargata di molto. Il grande allargamento è avvenuto proprio in questo periodo, dal 2007 al 2013. Un allargamento che ha impoverito ancora di più coloro che già stavano a livelli bassi di reddito e ha arricchito quelli che stavano a livelli alti di reddito. Comprensibile dal loro punto di vista, dal punto di vista dei padroni, degli imprenditori, dei banchieri, di coloro che hanno in mano il capitale, le forze. Questo sistema si chiama economia capitalistica, che vuol dire, la parola non è così di nessun significato, il significato è vero, quello che comanda, l'attore principale di questo tipo di economia è il capitale. Il capitale, cioè, è un ammontare enorme di soldi, di ricchezza, di patrimonio, cioè, che si può investire per mettere in moto attività lavorative. Loro possono mettere in moto attività lavorative, loro che hanno i capitali, non noi che abbiamo un salario che quando è arrivato, quando siamo al 15 o al 20 del mese, già è finito, è ovvio, no? Quindi per rilanciare l'economia, così dicono i politici, facendo finta di essere scemi, o può darsi che lo siano davvero, comunque dicono, visto che bisogna rilanciare l'economia, bisogna fare in modo che chi ha in mano grossi capitali investa in attività produttive, in modo che si crea lavoro. Chi ha in mano grossi capitali però vuole intanto garanzie che quei capitali investiti producano poi un profitto altissimo, sempre più alto, quindi poi garanzie di bassi salari, di condizioni di lavoro estenuanti per chi lavora, libertà di licenziare, tutte queste cose qui che sappiamo perché le viviamo sulla nostra pelle, quindi è inutile che ce le raccontiamo. E dall'altra parte vogliono appunto che i governi facciano delle attività per togliere i soldi dalle tasche dei proprietari, di quelli che già hanno poco, e darle alle loro tasche. Solo a queste condizioni decidono di investire, cioè mettere in piedi attività lavorative per noi e lucrative per loro. Questo è il meccanismo del capitalismo, in questo modo funziona, non in un altro modo, solo in questo modo. Poi, dove investire? Loro investono se gli garantisci un aumento dei soldi che già hanno, quindi un ingrossamento del capitale e un livello di profitto molto alto. Loro investono, ma non ti dicono dove e in che struttura e né in che località. Possono investire qui, possono investire in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, possono investire in Cina, dovunque vogliono. Ovviamente il movimento dei capitali è libero, a differenza del movimento degli esseri umani, uomini e donne, non è libero. I capitali sono liberi di circolare ovunque, gli uomini e le donne no. Questa è un'altra grossa bellezza, così fa per dire, del capitalismo, che non si capisce perché ce lo teniamo ancora sulle spalle. Allora, chiuso questo discorso, quindi la crisi non era altro, la parola è stata inventata così per darla in pasto alla gente, noi che abbiamo letto vecchi libri di storia, che quando c'era la carestia, quindi tutti i poveri stringiamo tutti la cinghia. Ecco, la crisi, la parola crisi è venuta tanto per far ricordare a quelle persone che l'hanno vissuta, perché è ancora nelle campagne, ci sono stati periodi di siccità oppure inondazioni che hanno portato proprio carestia, quindi povertà. Volevano richiamare, c'è un disastro naturale, la crisi, quindi tutti stringiamo la cinghia. Non è questo, la parola è completamente sbagliata, non è crisi, è tentativo di ristrutturare, rimettere in moto a loro favore, a favore di chi è già ricco, il movimento dell'economia. L'economia serve, l'economia capitalista, ad arricchire i ricchi ed impoverire i poveri, questo è il meccanismo, e questo stanno facendo. E difatti i dati, noi parliamo di carcere, voi dite ma che c'entra il carcere con questo, con l'economia? C'entra, e come, il carcere sta lì per mantenere l'ordine capitalistico, non per altro, se no non ci sarebbe, no? E difatti i tecnici del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi funzionari del Ministero, ci dicono che dal 2007, anno di inizio della crisi, al 2013, a 31 dicembre 2013, la popolazione nelle carceri italiane è aumentata del 28%. Nonostante i provvedimenti di svuotacarceri, no? però è aumentata, nel senso che ci sono il 28%, quindi un terzo, quasi il 30% di nuovi aggiunti, di persone immesse nuovamente in carcere che prima non c'erano, e sono circa 14.000 nuovi detenuti, maschi e femmine. Quindi questa cosiddetta crisi, questi 6 anni di crisi, ha portato in carcere 14.000 persone che prima non c'erano. È un importante elemento, perché chiaramente questa cosiddetta crisi, cioè questo impoverimento dei poveri e arricchimento dei ricchi, ha costretto i cosiddetti poveri a trovare forme di reddito extralegale. Ovvio, d'altronde i dati che sappiamo, che anche questa ce la dicono gli esperti dell'Istat, c'è il 42-43% di disoccupazione giovanile, qualcuno dice il 44%, comunque siamo lì, non è che cambia molto. È chiaro che per un giovane trovare lavoro è pressoché impossibile, uno su due non lo trova, e siccome tutti più o meno abbiamo questo vizio di dover mangiare almeno 2 volte al giorno, è chiaro che se non lo trovi per via salariale devi trovare un reddito per altra via, e l'altra via è quella extralegale. Quindi l'incremento della carcerazione in questi anni di cosiddetta crisi, cioè di rapina dei ricchi verso i poveri, è aumentata, ha visto 14.000 nuovi detenuti in più nelle galere italiane. La differenza, e questa è anche importante, perché al di là di tutte le dicerie che sono le più grandi stupidaggini mai dette da essere umano, si dice, sempre dicono i funzionari che ci hanno i dati in mano, che l'incremento è stato in maggioranza di detenuti italiani, pari al 34%, cioè il 34% in più sono stati rispetto a prima, cioè il 34% di nuovi immessi in carcere sono italiani e il 20% di stranieri. Quindi l'aumento ha visto l'ingresso in carcere di molti cittadini italiani invece che cosiddetti stranieri o immigrati, insomma queste parole qui ridicole che ancora esistono. Questo smentisce d'un botto tutte le baggianate, le falsità, le imbecillità che dice la gente, perché la gente sta male, quando sta male non ragiona, però dovrebbe fare uno sforzo per trovare il responsabile del suo malessere, mentre invece si fanno dirottare a trovare il contrario, cioè per nascondere il responsabile del suo malessere, quello che abbiamo detto fino adesso, banchieri, imprenditori, finanzieri, governanti, è il contrario, va a cercare appunto quello che sta peggio di lui, il più povero di lui. E questa imbecillità purtroppo oggi è abbastanza diffusa tra la popolazione italiana, con dei luoghi comuni cretini, tipo quello gli zingari rubano, gli immigrati fanno sporcano, fanno cacciare. In realtà chi ha vissuto a Roma da tempo sa che i quartieri romani non hanno mai brillato per pulizia, verde, no, sofisticatezze di questo tipo. Sono stati sempre abbastanza degradati, sfasciati, eccetera, se non quando ci stavano lotte della popolazione che prendeva in mano questa situazione, non se la prendeva con i più poveri, ma affrontava le organizzazioni, cioè le autorità governative, e imponeva per esempio un parco, uno spazio, un'isola pedonale, un allargamento di una strada, i servizi, eccetera, eccetera. Questo fatto qui significa che è una diceria cretina quella di dire che gli immigrati fanno i reati. In realtà li fanno gli italiani, i dati ci dicono questo. Mentre i cosiddetti reati dei cosiddetti immigrati sono in calo, quelli degli italiani sono in crescita. Scusate se i dati non hanno la testa dura, dice qualcuno. I dati hanno i numeri hanno la testa dura, non li potete manovrare come volete. Le chiacchiere sì, infatti le chiacchiere da bar hanno portato degli imbecilli, delle persone imbecilli a dire delle stupidaggini che proprio non stanno né in cielo né in terra, come dire la terra è quadrata. Per quello io sto male, ecco, il ragionamento che fanno molte persone indotti da dei chiacchieroni che li portano sulle cattive strade, dicono io sto male perché la terra è quadrata. Ovviamente la terra non è quadrata, ci saranno altre responsabilità del malessere, e quello che abbiamo detto un attimo fa, sono stati questi 6 anni di cosiddetta crisi, sono stati anni in cui i governanti, tutti quelli che sono passati per il governo, gli imprenditori, tutti gli imprenditori, i banchieri, tutti i banchieri, i finanzieri, tutti i finanzieri hanno lavorato per togliere i soldi dalle nostre tasche e portarle nei loro capitali. Questo è avvenuto, quelli sono i responsabili, i nemici. I dati ci dicono questo, i dati, non le chiacchiere da bar quando si è un po' alticci e ubriachi. Allora, non solo, ma allora, quali sono questi reati che hanno visto l'ingresso di 14.000 nuovi detenuti nelle carceri italiane, di cui il 34% italiani in più, mentre invece soltanto il 20% in più di non italiani? Sono reati che vedono i grossi reati, quelli contro la persona, in netto calo. Per quanto riguarda gli omicidi, il 2013 ha visto il tasso più basso negli ultimi 150 anni. Cioè, l'anno scorso ci sono stati un numero di omicidi in Italia il più basso che negli ultimi 150 anni. Questo è un fatto positivo, vorrebbe dire bene, c'è quindi una sorta di tendenza verso i rapporti civili, quindi non ci si ammazza, ma anche le aggressioni contro le persone sono in netto calo, intentati omicidi, cioè tutti i reati cosiddetti brutti, quelli contro la persona che provocano ferite, morte e altre cose. Quelli che sono in netta invece innalzamento sono quelli contro il patrimonio, piccoli furti, piccole rapine, che poi in realtà si chiamano rapine, ma semplicemente perché lo scippo, strappare un orologio, questo viene rubricato come rapina, questi sono, e piccolo spaccio. Questi tre, piccoli furti, piccole rapine e piccolo spaccio, sono in crescita. Perché? Per quel motivo che diciamo prima, perché la gran massa di disoccupati, le persone che non riescono a trovare lavoro, e soprattutto i giovani, no? Il 43-44% di disoccupazione significa che uno su due non trova lavoro, anche se lo cerca dalla mattina alla sera, e quindi non potendo trovare reddito, salario per via legale, lo cerca per via stralegale con queste attività. Questa è la verità che i fatti ci dicono, tutto il resto sono chiacchiere. Ancora sui dati, perché è bene ragionare su qualcosa di vero, non sulle chiacchiere da ubriachi, è che al 31 ottobre, quindi l'ultima cifra, e le presenze in carcere sono nel carcere 54.207. Sono più o meno uguali, anche se rispetto al mese prima 10 di più sono rispetto al 30 settembre, però comunque si è stabilizzata lì. Vuol dire che, e questo vuol dire che si è stabilizzata, era 54.195 al 30 settembre, 54.207 al 31 ottobre. Differenze di poco conto, 12 persone, vuol dire che si è stabilizzata a questa cifra, ossia 54-55 mila persone, grazie a tutti i provvedimenti svuotacarci che l'hanno fatta scendere da 69 mila, come era nel 2010-2011, a questa cifra. Però adesso hanno operato i cosiddetti decreti svuotacarceri o sistema carceri, come sono stati chiamati, adesso non operano più, per cui questa cifra rischia di rimanere stabile, 54-55 mila, che è ancora molto rispetto alla capacità di capienza delle carceri italiane, che sta sui 43-44-45 mila, chi dice 47 mila, però insomma sta molto al di sotto delle 50 mila unità la capienza regolamentare. Quindi già ancora c'è un sovraffollamento che, se non faranno altri provvedimenti, rischia di stabilizzarsi. E va bene, i detenuti stranieri appunto sono 17.578, sempre il 31 ottobre, rispetto a 54.270, circa un terzo, come è da qualche tempo, da quando sono cominciate le, quindi non c'è stata una grande variazione, soltanto che si è visto appunto un calo del tasso, dell'aumento della carcerazione degli immigrati rispetto alla precedente. Questo perché? Perché la gran parte dei detenuti non italiani è in carcere non per reati specifici, ma è in carcere per non aver rispettato la legge Bossi-Fini, quella sull'immigrazione. La legge Bossi-Fini poi è stata dichiarata con sospetto di anticostituzionalità, insomma, è stata criticata da più parti, anche da tutte le strutture mondiali ed europee che di rispetto ai diritti umani, quindi viene applicata un po' con meno stupidità, con meno ferocia, e quindi per questo considerate che il 90% dei detenuti stranieri sono lì per aver violato la legge Bossi-Fini, non per aver fatto rapine, furti o altre cose. Chiaro questo discorso? È bene che sia chiaro. E va bene, questi sono i numeri che ci permettono di capire che cosa è successo in questi tempi. Hey, with the Ramones, this one's called Rock Away Bands. Rock, 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 wave beach. Rock, 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 wave beach. Rock, rock. E allora, di nuovo in diretta, eccoci qui. E proprio nell'intervallo musicale abbiamo ricevuto una graditissima telefonata di un ascoltatore che ci confermava proprio questo fatto. Lui ha avuto per un problema suo particolare, ha avuto un'udienza in un processo, è andato a un processo. E prima di lui c'erano dei ragazzi, immigrati appunto, che stavano facendo un processo penale, attenzione, penale, perché accusati di vendere CD musicali taroccati, come dicono loro, no? Ora io dico, vi rendete conto a che punto siamo? Cioè, quello che è stato sempre negli anni, nei secoli, quello di una cosa di questo genere può essere anche ritenuta un reato, una cosa, ma è di carattere civile, insomma, no? Quindi si sistemava con una sanzione, una multa di questo tipo. Adesso è diventato un processo, quindi è chiaro che il livello di carcerazione non rapporta il livello di reati gravi fatti in un paese. Questo lo dicono tutti i libri di criminologia, di giurisprudenza, di tutti i tipi. Soltanto appunto gli ubriachi credono alle favole che quando aumenta il numero di carcerati vuol dire che aumentano i reati. Non è assolutamente vero, è il contrario. La carcerazione aumenta quando è necessario, da parte dei potenti, dare una stretta all'ordine pubblico, cioè far in modo che le persone stiano al loro posto e facciano, lavorano, oppure se stanno senza lavoro stringono la cinta e anche non mangiano. Pensate che assurdità, come fa un essere umano a non mangiare? Muore dopo un po' di giorni, no? È assurda questa cosa. Vabbè, insomma, andiamo avanti con le questioni appunto appena successe, poi affronteremo un problema di più largo spessore tra un po'. Dunque, c'è stato questo discorso che ha fatto tanto scalpore, insomma. Umberto Veronesi, grande scienziato, soprattutto oncologo, no? Che è conosciuto un po' in tutto il mondo, durante un convegno su scienza eccetera, ha detto l'ergastolo va abolito, è contro natura, insomma, e ha portato anche delle motivazioni scientifiche. Ha detto comunque la carcerazione lunga non ha alcun senso, perché, e lui essendo medico, tra l'altro che conosce molto bene la struttura neuronale dei neuroni umani, dice noi ci abbiamo, aspettate che trovo le parole sue perché io non essendo, dice, eccolo qua, gli studi più recenti sulla neuroscienza dimostrano che il nostro sistema di neuroni, cioè quello che abbiamo nel cervello, è plastico e si rinnova, perché il cervello è dotato di cellule staminali proprie in grado di generarne nuove. Questo dimostra scientificamente che la persona che viene messa in carcere non è la stessa 20 anni più tardi, cioè cambia inevitabilmente, come volete, in un modo o nell'altro cambia una persona dopo un tot numero di anni, e che per ogni uomo o donna esiste per tutta la vita la possibilità di cambiare. E questo l'ha detto durante questa conferenza mondiale tenuta qualche giorno fa. E va bene, poi passiamo a altre cose. A Torino due detenuti nigeriani hanno tentato di impiccarsi, due nella stessa cella, pensate come la vedevano nera davanti a loro il futuro. Per fortuna sono stati salvati nel momento in cui appunto si stavano impiccando. Poi abbiamo la situazione vergognosa, c'è stata ancora l'udienza per i quattro ragazzi e ragazze, Nicolò, Mattia, Claudio e Chiara, Notav, ragazzi che lottano contro, insieme a tutta la popolazione della Val di Susa, contro la vergogna dell'alta velocità, e che appunto anche quella invece è piena di truffe, mafie, impigli e provi, però invece loro, i magistrati puniscono quelli che si oppongono a questa vergogna, che è una vergogna sia ambientale perché devasta una valle, la linea ad alta velocità Torino-Lione, e dall'altra parte distrugge anche la ricchezza, perché molti operatori su quella linea, che dovranno lavorare su quella costruenda linea, sono abbastanza, come dire, insomma, hanno delle relazioni con le mafie, tanto per essere chiari. Dunque, la cosa è che loro erano, insieme a tutta la popolazione, nelle varie iniziative che hanno fatto, hanno bloccato il cantiere della, appunto, del NOTAV, il cantiere della TAV, che tentava di fare delle stanno facendo dei buchi per verificare com'è poi la perforazione che dovranno fare, quindi hanno semplicemente danneggiato un piccolo di questo tipo qui, cioè un come si chiama, un compressore, ecco, un compressore è stato danneggiato, una macchinetta che non costa nemmeno tanto. Bene, gli hanno, il pubblico ministero ha proposto ai 4 9 anni e 6 mesi di reclusione, che in Italia si prendono più o meno per un omicidio. Insomma, pensate come stiamo messi. E va bene, quindi Chiara Zenobi, Mattia Zanotti, Nicolò Blasi e Claudio Alberti già da un anno e più stanno in carcere in regime di alta sorveglianza, quindi ristretti, ebbene per aver danneggiato un compressore l'accusa è chiesto 9 anni e 6 mesi, vedremo come andrà. Insomma, comunque è abbastanza vergognoso il tutto. Bene, è ancora notizia, dovrà tra poco essere discusso alla Camera dei Deputati il disegno di legge sulla tortura. Sapete la storia che in Italia non c'è il reato di tortura per le forze pubbliche, per le forze di sicurezza, non c'è, e difatti non è scattato durante per esempio le torture, le sevizie a Bolzaneto in Genova 2001, e nemmeno in tutti gli altri episodi, Stefano Cucchi, Aldo Brandi, in cui le forze di polizia hanno le mani talmente pesanti che le persone ci lasciano la vita. L'ONU aveva firmato anche l'Italia questa convenzione sui diritti dell'uomo, in cui appunto si vietava la tortura, e c'era l'impegno di ciascun paese di introdurre nel proprio codice penale il reato contro la tortura, che significava punire particolarmente, con pene particolarmente forti, gli agenti di pubblica sicurezza, cioè le forze pubbliche, le forze dell'ordine, quando questi con una persona presa a loro consegna esercitavano violenze contro la persona. Più o meno tutti i paesi l'hanno introdotta, i paesi che hanno firmato quella convenzione dell'ONU, l'Italia non l'ha introdotta, perché il motivo è semplice, perché nessun partito, quelli stranieri, vogliono inimicarsi le forze dell'ordine, che ovviamente sono contrarie a queste, perché ricadrebbe contro di loro poi questa punizione, e quindi per non perdere quel bacino di elettorale traccheggiano, fanno finta. Adesso lo scorso anno un disegno di legge che per primo firmatario aveva il senatore Luigi Manconi è stato approvato al Senato, però molto annacquato, con le varie, molto annacquato, in cui non prevede che il reato di tortura viene applicato quando una funzionario della forza pubblica esercita sevizie nei confronti di un cittadino, ma in generico chiunque eserciti sevizie verso un'altra persona scatta il reato di tortura, che ovviamente non è, sì, credo sia maltrattamenti, già c'è un reato, e poi anche perché tra due persone le violenze si fanno per strada, possono intervenire altre persone, quello aggredito può scappare. Il problema è che quando tu sei invece in una camera di sicurezza della polizia non puoi né scappare né puoi intervenire altra gente, non ci sono testimoni. Per questo è stato messo in piedi il reato di tortura, proprio per individuare le azioni violente delle forze dell'ordine, non in generiche. Vabbè, questa è stata annacquata. C'era soltanto un aumento di pena se la sevizia o la tortura sia stata fatta da un pubblico ufficiale, però non vuol dire niente. Poi adesso questa cosa andrà, non è un bel test, è brutto, è sbagliato rispetto alla la dichiarazione dell'ONU, che sono 10 righe, molto semplici, molto una delle poche cose ben scritte, lì individua proprio quando un agente delle forze di sicurezza, delle forze pubbliche, dell'ordine pubblico esercita violenza per ottenere un obiettivo, confessione in genere, no? Ammissione di colpa, eccetera, nei confronti appunto di un cittadino. È molto chiara, molto esplicita, detta, scritta bene, ma in Italia non è passata. Nonostante appunto tentativi e presentazioni di legge, anche questa di Manconi è stata stravolta al Senato e è rimasta così annacquata, quindi non servirà a niente. Adesso dovrà passare però alla Camera, ed è a giorni andrà alla Commissione Giustizia della Camera, e vedremo che diranno i vari partiti, i vari gruppi, ve lo racconteremo. Allora, 15:37. Adesso affrontiamo un tema un po' più di fondo, quei temi che ci fanno arrivare al nocciolo della questione, cioè perché esiste il carcere? O meglio, la domanda: deve ancora esistere il carcere oppure ce lo possiamo togliere di torno? Una domanda che gira da circa 200 anni, perché in fondo il carcere ha 300-400 anni di vita e dopo un po' ha cominciato a dimostrare le sue pecche, tranne il primissimo periodo che è servito a devastare le persone che vivevano in campagna per portarle, devastarle, cioè disciplinarle, che sono due sinonimi in quel periodo. Prendi una persona che vive all'aria aperta, la porti in carcere in modo che sia disciplinata per poter fare la fabbrica, andare a lavorare in fabbrica, in luoghi chiusi, umidi, malsani e poco illuminati per 12, 13, 14 ore al giorno. Questo è stato il motore per cui è nato il carcere: togliere i vagabondi dalla strada, togliere i contadini dal campo, i pastori, portarli in carcere per allenarli, abituarli, disciplinarli a stare 13, 14 ore attaccati a una macchina a lavorare. Questo è servito il carcere. Poi chiaramente la cosa è andata avanti, più o meno tutti sono abituati a lavorare e quindi non si poteva togliere, non serve più il carcere, no? E invece è rimasto in carcere. E allora, da tanto tempo, soprattutto nel secondo dopoguerra, negli anni 60, nel nord Europa, in Norvegia, in Svezia, in Olanda, in Danimarca, questi paesi che avevano vissuto drammaticamente, come tutto il resto dell'Europa, però loro le avevano vissute e anche analizzato un po' meglio le devastazioni del secondo conflitto mondiale, del secondo grande macello mondiale, perché non è stato un conflitto, è stato un macello, un massacro, 60-70 milioni di persone ammazzate, insomma. Date voi il senso della questione, soprattutto nei modi più barbari, che sono dai campi di concentramento ai bombardamenti di città col fosforo, di gente bruciata viva, cose inaudite. E allora molti si sono posti il problema, appunto, in quegli anni, negli anni fine 50, primi 60, a dire: ma probabilmente anche questo massacro è frutto di una concezione del carcere, concentrazionaria, si chiama così, cioè di prendere delle persone, toglierle dal loro ambiente, inserirle in un luogo chiuso per farle diventare quello che il il potere vuole, ecco, questa cosa è stata messa in discussione, perché il carcere è quella cosa lì: prende una persona, la toglie dal proprio ambiente e la vuole trasformare in quello che quella persona non era, quindi una violenza spaventosa, la più grossa violenza che c'è, perché non è che dice io ti meno e finisce lì, no, io cerco di trasformarti, di farti diventare un'altra persona, e questo è il carcere, no? Ecco, bene, e in quegli anni ci fu appunto nacque tutto un filone di analisi teorica e pratica che si chiamò abolizionismo. Sono stati scritti bellissimi libri. Poi dopo, negli anni Ottanta, e quindi si è proseguito questo sviluppo dibattito, anche negli Stati Uniti d'America c'è stato un filone di abolizionismo, e in molti paesi, in Italia quasi no, pochissimo, insomma molto poco. Poi negli anni Ottanta la ristrutturazione, cioè, le destre sono andate al potere più o meno dappertutto, c'è stata la vicenda dello sviluppo degli stupefacenti che ha sconvolto un po' la popolazione, insomma di nuovo il carcere è tornato ad essere accettato, purtroppo, tristemente, dalla popolazione. Non ha risolto né il problema della droga, né il problema, ovviamente il carcere non risolve alcun problema, serve solo a scaricare le violenze vendicative delle persone che non trovano una soluzione al proprio malessere. E allora adesso sono comparsi in quest'anno due articoli su due autorevoli giornali, i più autorevoli che ci sono negli Stati Uniti d'America, il New York Times e il Washington Post. Due articoli, uno a gennaio fatto dall'ex direttore del New York Times, adesso diventato articolista, uno che fa gli editoriali eccetera, che ha scritto, proprio perché non è più direttore quindi può scrivere liberamente, ha scritto un articolo molto forte contro il carcere, prendendo anche riecheggiando un dibattito che c'è anche in Inghilterra, nel Regno Unito, dicendo, lui dice che dal Regno Unito, il rapporto tra Inghilterra e Stati Uniti, sapete, molto stretto, c'è un grosso dibattito per diminuire il carcere, e che addirittura è appoggiato dalla Camera dei Lord, da una delle due Camere, cioè la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord nel Regno Unito, in Inghilterra. Lui l'ha preso questo dibattito per riportarlo in America. Sapendo quali sono le sensibilità della popolazione americana, la prima cosa che ha portato è il costo spaventoso, un enorme costo, ci stanno nelle carceri, in carceri americane costano un sacco di soldi. Allora, intanto vediamolo questo, miliardi e miliardi costa il carcere in America. Gli stati americani spendono più di 52 miliardi di dollari l'anno, 52 miliardi di dollari l'anno per i loro sistemi carcerari, i vari stati degli Stati Uniti d'America. Il governo federale, da parte sua, ne spende altre decine di miliardi di dollari per sorvegliare, perseguire e catturare persone, perché cura chiaramente la polizia, che poi va, che è non statale, federale. Ora, tutto questo, a parte il costo economico che crea dei problemi a tutti gli americani, non ha risolto nessun problema, intanto perché la recidiva è molto alta in America e perché appunto si creano delle situazioni spaventose. Per esempio, ci sono 147.000 bambini e bambine negli Stati Uniti d'America che hanno la madre in carcere, un numero spaventoso. Che crea delle disfunzioni. Intanto questi 147.000 bambini e bambine non hanno un'infanzia felice, chiaramente, perché la madre sta in carcere, la vedono al colloquio, non la vedono, cioè tutto un disastro. Quindi le tensioni che vivono queste creature gli portano a non essere persone molto equilibrate nel loro crescere. E inoltre, siccome appunto il bambino che c'è la mamma in carcere poi deve essere seguito dall'assistenza sociale, tutte queste cose qui, hanno realizzato che il carcere femminile costa molto di più del carcere maschile. Allora, vedendo che questo, sapendo i due articolisti che hanno scritto questi due articoli, che l'aspetto economico è un nervo molto sensibile degli americani, hanno messo appunto questi dati. Allora, dicevamo, Keller, che era l'ex direttore del New York Times, l'ha scritto a gennaio un articolo così. Qualche giorno fa l'ha ripreso il Washington Post, da parte di una Patricia O'Brien, che è una una professoressa abbastanza allora vi dico chi è questa Parisa O'Brien, è professoressa associata al College Jane Adams della Social Work University dell'Illinois a Chicago. E ha detto, anche lei ha ripreso il discorso del fatto che già in Inghilterra si sta discutendo questa cosa, e ha proposto d'amblè: chiudiamo le carceri femminili, sia per questo fatto dei tanti bambini che sono abbandonati per strada con una grossa quantità di servizi sociali che devono seguirli, comunque situazioni infantili che risultano grosse, fortemente disagiate, e non si sa che esito avranno, e perché appunto costa molto di più il carcere femminile. Da queste considerazioni, e anche cominciamo a smantellarlo il carcere, partiamo dal punto intanto che è più piccolo, no? Il carcere femminile c'ha un decimo, un ventesimo della presenza maschile, e quindi lo possiamo, cominciamo a chiudere quelli, facendo tutto un discorso molto interessante. E quello è proprio questi due articoli, appunto, sui due principali giornali statunitensi, il New York Times a gennaio e il Washington Post la settimana scorsa, i giornali più letti e più importanti in America, anche con una levatura internazionale di tutta importanza, hanno affermato questa cosa, perché appunto dice: si può cominciare ad attaccare, sgretolare il carcere. A noi se il carcere non serve a rieducare, lo dicono, ma lo dicono loro prendendo centinaia e centinaia di analisti, criminologi, sociologi, eccetera, che hanno visto che nessuno migliora passando per il carcere. E poi appunto il carcere femminile che ha non solo fa male alle donne che ci vanno dentro, ma ha una risvolto esterno, i bambini e le bambine figlie di queste persone, e 147.000 sono proprio tanti, che vita avranno questi, il costo enorme dei servizi sociali, la non garanzia per una corretta infanzia di questi ragazzini, insomma tutto un insieme di problemi. Dice: bisognerebbe cominciare a attaccare il carcere femminile, se non vogliamo, chiaramente loro, sapendo che insomma fino in America negli ultimi anni ha visto un proliferare di carcere, sono arrivati a 5 milioni di persone in misura alternativa e quasi 2 milioni in carcere intramurario, quindi una cosa spaventosa che si è moltiplicato per 6, per 7 dagli anni 90 ad oggi, è una cosa veramente, era preso il trip del carcere, no? Dice: non è servito a niente, e quindi possiamo cominciare a ridurlo. Se non vogliamo direttamente abolire il carcere femminile da subito, d'amblè, cominciamo intanto ad abolirlo per le donne che hanno fatto reati non violenti, quindi appunto furto, rapina, spaccio, queste cose qua. Non violenti hanno usato. Propongono le comuni sul modello dei tossicodipendenti. Una cosa che così a me lascia un po' perplesso, comunque continueremo a seguire questo dibattito, perché attenzione, è chiaro che quando si abolisce, quando si tirano fuori le persone dal carcere è sempre un fatto positivo, però considerare delle comunità può sembrare e pensare che le donne che commettono reato siano al pari dei tossicodipendenti socialmente invalide, non capaci di costruirsi un percorso autonomo, quindi è un po' comunque intanto però uscire dal carcere e poi farle vivere in comunità, e per le donne invece che hanno fatto quelle violente perlomeno nell'immediato portarle vicini in carcere, vicinissime alle loro famiglie, in modo che possano vedere più frequentemente i loro figli. Questo è una cosa che nemmeno è rispettata, nemmeno in Italia, per cui molte donne stanno in carcere e quindi hanno difficoltà di vedere i propri figli, non solo per il fatto che appunto c'è il carcere di mezzo, quindi soltanto nel giorno di colloquio, ma a volte ci stanno centinaia di chilometri di distanza con un costo economico notevole, quindi non si può venire tutte le settimane. E questo è quello che propone appunto questa Patricia O'Brien, questa professoressa, che in fondo appunto dice: potremmo veramente vedere incamminarsi sulla strada dell'abolizione del carcere. non di abolire totalmente le sanzioni, ma trasformando le sanzioni carcerarie in sanzioni di altro tipo. Quello che appunto si vocifera da più parti, no? Le misure alternative, i servizi socialmente utili e cose di questo tipo. L'articolo precedente, invece, quello sul New York Times del gennaio scorso, Bill Keller, l'ex direttore del New York Times, personaggio quindi di grande spessore, aveva detto: però intanto cominciamo, bisogna mettere mano anche al codice penale, perché bisogna cambiare diminuendole le leggi sulle condanne, sono troppo alte. Primo punto. Secondo punto, bisogna cambiare il sistema di controllo e di sostegno. Il sistema di controllo è invasivo, è troppo asfissiante, quello di sostegno è inadeguato, quindi propone anche questo. E il terzo punto, poiché la recidiva è altissima in America, che ogni anno le persone che vengono scarcerate ogni anno, 2/3 di queste persone tornano a commettere il reato, quindi sono recidive. Per un fatto così alto significa appunto che non solo il carcere non serve, ma il carcere incrementa la delinquenza, insomma, quello che poi hanno scritto tutti i teorici di questo mondo. Allora bisogna fare in modo di offrire possibilità concrete a chi esce dalla prigione, concrete e materiali, immediate, non di là da venire, immediate. Il giorno dopo devono avere la possibilità di avere un salario, un reddito, facendo lavori di qualunque tipo, perché 2/3 di recidivi è troppo alta, è più alto perfino dell'Italia, pensate un po'. Bene, questo dibattito non sappiamo che fine avrà, però insomma sono due personaggi di spessore che hanno messo in moto negli Stati Uniti d'America, che è il paese con il maggior numero di detenuti in percentuale della popolazione rispetto a tutti gli altri, supera tutti gli altri, e lì sta avvenendo questo dibattito. La cosa di cui preoccuparsi è che, per esempio, questo dibattito non è avvenuto in Italia, dove dal 2010-2011, quando la Corte Europea sanzionò l'Italia con quella multa salatissima, ricordate, perché non rispettava i diritti dei detenuti, tenendoli in spazi troppo stretti, mancando tutte le misure tipo doccia, passeggio, eccetera, e gli impose un diktat: o diminuisce la popolazione oppure continuiamo a mettere multe. E quindi hanno fatto tutti questi provvedimenti svuota carceri. Questo meccanismo, la Corte Europea, che diceva delle cose sull'Italia, i ministri che cercavano di arrabattarsi, eccetera, aveva messo in moto un grosso dibattito che ha investito tutti i giornali hanno parlato di carcere, non dico ogni giorno, ma spesso 2-3 volte a settimana c'era un articolo sul carcere. Si parlava anche dei morti in carcere, si cominciava a parlare, c'erano anche trasmissioni televisive, eccetera eccetera, ma nessuno ha toccato gli aspetti centrali del carcere. Il carcere serve oppure no? Nessuno si è fatto questa domanda. Tutti a dire: sì, bisogna diminuire il sovraffollamento, sì, che vergogna, l'Europa ci ha ammazziato, ci ha tirato l'orecchio, ha detto siete incivili, perché questo ha detto l'Europa, e c'era pure ragione, perché tenere la gente in carcere con meno di 3 metri quadrati a persona, chiaramente meno delle galline, cioè veramente vergognoso. Quindi tutti si sono lamentati, ma hanno parlato esclusivamente del sovraffollamento, non hanno messo in discussione l'esistenza del carcere o la sua abolizione, ed è il punto centrale. Il punto che invece questi due articoli, pure nella loro appunto molto, si muovono con i piedi di piombo, molto lentamente, non dicono abbattiamo le galere subito, anche perché appunto sono personaggi interni al sistema, che però hanno un minimo di intelligenza per capire che stai dando le capocciate al muro mantenendo il carcere così, non fa bene a nessuno, serve soltanto, cioè qualcuno fa bene, serve soltanto però a dare sfogo a quel desiderio di vendetta tribale che di coloro che non riescono a dare soluzione ai 1000 problemi di malessere che hanno, soprattutto perché non trovano i responsabili di questo malessere, o perché hanno paura di andarli a cercare, perché gente che sta in alto, i responsabili del nostro malessere non è quello che ci vive a fianco, che abita lungo la strada dove siamo noi, ma è gente che sta molto in alto: governanti, banchieri, imprenditori, finanzieri, e quindi, capite, gente alta, meglio non toccarla, meglio pigliarsela con Rom o con l'immigrato, capite com'è? Questa però è vigliaccheria, si chiama vigliaccheria. Ecco, comunque il problema centrale appunto è che questi in America, perlomeno per due voci autorevoli molto importanti, si è avuto il coraggio di mettere in discussione il carcere. Si è messo in discussione il carcere, si è detto il carcere non va bene così, cominciamo a smantellarlo, perché la prospettiva, se vogliamo stare, mantenere, vivere in paesi civili, questi paesi dovranno liberarsi dal carcere. Cominciamo gradualmente, hanno detto, certo, cominciamo a levare il carcere per le donne non violente, quelle fanno i piccoli furti, poi mano a mano vedremo, leviamolo sempre per i reati più piccoli. Chi ha raccolto qui da noi un po' questo segnale è l'attuale ministro Orlando, Andrea Orlando, ministro della giustizia. Quindi uno dice, bene, meno male, sì, pare che sia una persona che ragiona, però, attenzione, è una persona che ragiona, ma pare che sia stata fatta fuori, nel senso è rimasto ministro, ne abbiamo già parlato, però in realtà nella riforma della giustizia il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non ha detto al ministro vogliamo riformare la giustizia, quindi nomina una commissione di esperti, di tecnici che ci prepari diverse soluzioni che poi discuteremo nel governo e in Parlamento, così si doveva muovere. No, ha detto io nomino una commissione, io trovo delle 3-4 persone che mi sono simpatiche e gli dico preparate una serie di bozze di lavoro, di proposte per riformare la giustizia in Italia, e probabilmente gli ha detto pure, gli ha dato le indicazioni dove muoversi, facendo fuori totalmente il ministro Andrea Orlando, che si sta muovendo invece su un altro terreno. Ne abbiamo parlato, abbiamo pure detto tranquillamente, sapete appunto, Gratteri e Davigo sono quelli che fanno parte della commissione nominata direttamente da Matteo Renzi, dal primo ministro, che scavalca il lavoro del ministro attualmente in carica Orlando, che infatti molti parlano si sta dimettendo, non si sta dimettendo, non si sa quello che succede, ma non è questo il problema. Il problema è che tra un po' al Parlamento arriveranno proposte diametralmente opposte per cosiddetta riforma della giustizia. Addirittura, ad esempio, l'Espresso ha pubblicato una grossa grosso articolo, un lungo articolo qualche tempo fa, ma recentissimamente, in cui diceva qual era secondo loro la proposta di Gratteri, per esempio quello di mettere la videoconferenza, quindi azzerando completamente il diritto della difesa, togliendo anche l'appello per alcuni reati, no? Primo grado finisce, finito, via tutto, cioè restringendo quel minimo di garanzie processuali che ancora esistono, proprio un minimo residuo nel nostro paese. Invece da parte sua Andrea Orlando si stava muovendo dicendo invece se vogliamo veramente portare avanti la riduzione della presenza in carcere, per esempio possiamo evitare di perseguire penalmente i piccolissimi reati, spostando alcuni piccoli reati dal terreno penale a quello civile, e questo permetterebbe, civile non va al carcere, vede appunto restituzione di soldi, sanzioni amministrative, economiche, ma non c'è il carcere di mezzo, e questo permetterebbe anche il non successivo sovraffollamento, cosa che ci sarà se non si fanno questi conti. Questo è quanto viaggia sui grossi temi, temi importanti del carcere, cioè quelli che vanno affrontati, quelli che permettono di capire se si va in un senso o nell'altro. Quindi non sappiamo quale sarà. Non sappiamo quali saranno le prospettive, però insomma pensiamo che sia bene seguirle. I want E allora sta per finire l'ora, quindi vi ricordiamo che appunto stasera a partire dalle 18 in, nello spazio sociale Centocelle Aperto in via delle Resede, appunto a Centocelle, vicinissima a via di Castano.